ma se veramente lo amava Lazzaro, ma perché l'ha fatto morire? Perché non è venuto prima a salvarlo? Non ha impedito la morte? Non vi meravigliate. Il mondo nil sub no, sul sole novi, niente di nuovo sotto il sole. Come allora, come oggi. Gesù però ha precisato, questa morte di Lazzaro non è per la morte della malattia, ma è per la vita, per la gloria di Dio. Certo, amici, il problema, il mistero della morte è terribile. Il giovane non ci pensa perché vogliono gli altri, vogliono i vecchi, mica vogliono i giovani. Voi parlate con i giovani, i giovani non sanno manco che la malattia li può colpire, perché il giovane è forte, è robusto, è onnipotente, dagli poi una moto sotto il sedere, buonasera al secchio, chiaro, va anche attraverso, e contro mano. Amici, eppure è un fatto quotidiano. Io stamattina ho ricevuto delle persone in lacrime. Ma sapete che oggi anche fare figli oggi è difficile? Ma i figli sono nati da sempre. Ma che mondo vuoi lì? Noi siamo qui perché i nostri genitori ci hanno dato la vita. Oggi è complicato anche avere i figli. Ma succedono delle cose talmente straordinarie, fuori dell'ordinario, fuori di ogni scienza medica, per cui ci rimane, cioè, come è possibile che questo bimbo non tira avanti? Ma perché? I medici ti dicono, boh, non sappiamo come mai. Stiamo indagando. Vi posso fare un caso. Pensate, un certo tipo di alimentazione normale è un impedimento alla gravidanza. Chi l'ha scoperto? Boh, qualche scienziato di grido nel mondo, no? Magari trovato su internet. Amici, ma che cose strane oggi. È tutto strano, tutto difficile, tutto complicato. Vedete, e come complicato il fatto naturale, così è complicato anche il fatto spirituale. Pensate al fatto delle relazioni, la scuola, l'economia, la famiglia, le relazioni. Oggi sembra tutto difficile, tutto difficile. Una volta era molto semplice, era passo d'uomo, oggi non è più a misura d'uomo, per dire. Oggi è un mondo difficile. Questa difficoltà l'aveva intuita molto bene Martin Luther King, che nel suo libro La forza di amare, nel 1967, io questa pagina l'ho ritrovata, io ogni tanto vado a riscartabellare i miei maestri, sono andato a ritrovare Don Carlo Gnocchi, pensate, grande maestro, grande educatore. Ho ridatto qualcosa nei suoi libri, l'educazione alla verità, al cuore, ai sentimenti, ma cose scritte 60-70 anni fa, che oggi sono vivi, attuali, moderni. La verità non passa mai, La possiamo scrivere in un modo diverso, in un linguaggio più accettabile, più sprente, però la verità rimane sempre quella. Martin Luther King, affrontando il problema del mondo, allora vi ricordate c'erano i due blocchi, il blocco occidentale e l'Unione Sovietica dall'altro, no? L'orientale, la guerra fredda di tanti anni, il pericolo di uno scontro atomico che voi sapete fu evitato da Papa Giovanni XXIII quando con il filo rosso chiamò Khrushchev e Kennedy e li pose davanti alla storia. Vi ricordate quando Kennedy bloccò i missili che andavano a Cuba? 62. Chi è che ha evitato la guerra atomica? Papa Giovanni Roncalli, XXIII, che prese il telefono rosso e dice, ma siete pazzi davanti alla storia. I due si fermarono proprio mentre stavano pigiando il pulsante uno stellino atomico. Quindi noi da allora eravamo seduti su un grande cratere in esplosione. Luther King, esaminando quella società di allora, che poi è quella di oggi, diceva tre cose fondamentali. È mezzanotte, nell'ordine sociale, è mezzanotte nell'ordine psicologico individuale, è mezzanotte nell'ordine morale, dice Luther King. All'orizzonte internazionale le nazioni si disputano una contesa foriera di sterminio. Due guerre mondiali abbiamo combattuto nel secolo scorso. Una terza si profila all'orizzonte. Era appena scappato il pericolo, nel 62. Ma qua ci scusa la terza guerra così, anche se le condizioni sono totalmente diverse. Perché le armi ci sono ancora, in pochi secondi possiamo distruggere il mondo. L'uomo di oggi possiede armi atomiche e nucleari che in pochi minuti potrebbero distruggere tutte le città del mondo, con la spaventosa prospettiva che l'aria stessa che respiriamo venga inquinata dalle scorie radioattive. Amici, e non c'è manco bisogno di guerra atomica. Guardiamo a Fukushima, in Giappone, a Tokyo. Come quei coraggiosi candidati alla morte, questi sono eroi, che stanno lì in mezzo a quell'inferno di morte per evitare qua i maggiori di sterminio non solo del Giappone, ma di tutti noi. Voi sapete che il Giappone è già in crisi di energia elettrica, sono già in crisi, non funzionano le centrali colpite dallo tsunami, oggi stanno facendo i conti come possono illuminare le città, come possono fornire elettricità all'industria, sono già in crisi profonda, una delle più grandi potenze del mondo. Amici, due minuti sono bastati per mettere a sedere la seconda potenza del mondo. Due minuti. Quanto siamo piccoli. Quanto siamo piccoli. Dice Luther King, quando nel passato ci siamo trovati di fronte alla mezzanotte dell'ordine sociale, siamo ricorsi alla scienza. La scienza come mezzo di salvezza. Quando eravamo nelle mezzanotte della eliminazione fisica e della mancanza di conforto materiale, la scienza si sollevò al chiaro mattino della giustizia fisica e materiale. Pensate come noi siamo stati in evoluzione continua, pensate in 50 anni, che progressi economici abbiamo compiuto. A chi non ricorda di noi la guerra, il dopoguerra? Vi ricordate negli anni 60? Io ero già in grado di capire, Amici, un'Europa distrutta, ma le coscienze in piedi, che voglia di costruire, che voglia di risorgere, che voglia di rinascere. E tu vi ricordi il boom del 63? Lo ricordate? Che gli italiani, che tutti erano impegnati per dare una spinta alla nostra Italia, per ricostruirla. E abbiamo creato un grande progresso economico, un grande benessere. Vi ricordate le prime macchine, le 500? Amici, viva la scienza che ci ha dato questa possibilità di emergere. Pensate oggi, nel campo dell'alimentazione, se gli uomini fossero coscienti, ma non ci sarebbe la fame nel mondo. Perché è dimostrato scientificamente che oggi l'umanità può produrre cibo per 12 miliardi di persone, cioè per un doppio di umanità. Altro che aborti per restringere le vite. Siamo in troppi, non è vero. Oggi possono mangiare 12 miliardi di persone. Ve lo dicevo domenica, a me ha fatto impressione questo dato statistico. Il 40% di ciò che compriamo al supermercato lo buttiamo nel cestone dell'immondizia. Ma questa follia. 40% ci sono vere queste statistiche. Il che vuol dire che la roba la buttiamo via quando siamo stufi. Abbiamo i frigoriferi pieni, pensate per esempio ai grandi ristoranti, la domenica sera, e mica tutta quella roba la danno via, la buttano via, nel cestone dell'immondizia. Pensate a quanta carne e quanta gente muore di fame. Quanta gente va a rovistare nelle grandi discariche del mondo. C'è diritti, no? Viva la scienza che ci viene incontro. Pensate per esempio al grande progresso che anche noi italiani abbiamo fatto nel campo dell'istruzione. Vi ricordate quando la prima televisione c'era Manzi, il maestro Manzi, che che ci insegnava la lingua italiana tutta l'Italia. Ma voi non sapete che quando Manzi in televisione insegnava la lingua italiana, in Italia gli italiani non conoscevano l'italiano. La gran parte parlava dialetto. Viva la scienza che ci ha insegnato a parlare la lingua italiana. Viva la scienza. Quindi quando eravamo nell'ignoranza, la scienza, mediante l'istruzione, ci ha collocati su un piano superiore. Oggi, amici cari, ma come dovremmo noi impegnarci? Come dovremmo invogliare i nostri ragazzi a studiare, a capire, ad essere esperti? Sentivo l'altra sera un'esperta di queste cose che sta facendo un corso per mediatore, la nuova figura con la legge Alfano, no? Sapete che ci sono milioni di processi che non vanno avanti, si per smesire la magistratura, c'è una nuova figura, il conciliatore, non è un giudice, è un pacificatore. E mi diceva, cioè io sono 30 anni che lavoro e io entro automaticamente. Dice, cioè, mi fanno paura questi ragazzi che sono con me al corso. Questi non hanno speranza. Ma dico, ma perché? Sono demotivati, non sono capaci. Ma possibile? Ma sono tutti gli imbecilli oggi gli italiani. Non hanno speranza questi ragazzi giovani. Ma perché? Siamo persone non colte. Occorre la cultura. La cultura, l'amore alla scienza. Quando eravamo bambini noi, vi ricordate i nostri genitori nella loro semplicità, che ci dicevano, cocco, se non vuoi studiare ma lavorare, questo detto oggi non li dice più, perché se tu non sai lavorare, non ti prendono al lavoro. Sentivo ieri in televisione il 30% dei ragazzi che non lavorano. Se proposto ragazzi esperti in meccanica, diplomati o ingegneri, ditele me, il posto lo trovo subito mattina per mandare al lavoro. Non ci sono questi ragazzi preparati, li stanno assumendo, mentre tutti licenziano, se noi li stiamo assumendo, non li troviamo. Ma com'è sta storia? Com'è sta storia? Amici, amore alla cultura, noi abbiamo illuso i nostri ragazzi, li abbiamo parcheggiati inutilmente in studi che non hanno sbocchi professionali. E mentre invece si ricercano tutt'altre figure che vengono ricoperte dagli extracomunitari che ci prendono il posto. Ma la colpa di chi? Di quelli che vengono su o di noi che non sappiamo prendere i posti? Genitori che mi ascoltate. Questi, è certo che un figlio che non lavora è una pena enorme, è un'umiliazione terrificante. Ma di chi la colpa? Di tutti, no? Non li abbiamo saputi bene indirizzare. Abbiamo sbagliato indirizzi. Viva la scienza! Quando ci distrugge l'ignoranza, quando ci annienta la superstizione. Viva la scienza, la medicina, che ci ha liberato da tante paure, da tante morti che una volta erano normali, oggi anche per morire ci muore, insomma. Viva la scienza medica, viva la cultura, viva la scienza. Amici, un uomo senza cultura è mezz'uomo. Quando io studiavo sociologia, mi diceva il professore, anticamente bastava una casa, un vestito e un cibo, essenziale per l'uomo, no? Un uomo che ha queste tre cose, ma non ha la cultura, è un mezz'uomo, un uomo limitato. Ditelo ai vostri figli, ditelo ai vostri figli, studia cocco mio, se no domani sarai disoccupato in eterno. La cultura è mezzo di promozione umana, di sviluppo sociale, di promozione intellettuale, di promozione spirituale. Sei un'altra figura quando sei colto. Per gli ignoranti c'è un paradiso a parte, per quelli volontari poi c'è uno speciale. Ahimè, dice Luther King, oggi la scienza non può più salvarci, perché anche lo scienziato è perduto nella terribile mezzanotte della nostra epoca. In realtà la scienza ci ha dato gli strumenti che minacciano di provocare un suicidio universale. Pensate Che preveggenza st'uomo, ragazzi, che profeta. Così l'uomo di oggi si trova di fronte ad un'orrenda e spaventosa mezzanotte nell'ordine sociale. La seconda mezzanotte, dice Luther King, è nell'ordine psicologico, nell'ordine individuale. Pensate, l'uomo di oggi sempre più soggetto alle paure, al panico. Quanta gente oggi con le nuove droghe, di tutti i tipi, ragazzi squilibrati, paure, ragazzi che non vengono su come si deve, perché mancano, cosa manca? E manca l'educazione, una grossa emergenza. Amici, l'Italia è il primo paese europeo dove la prima emergenza è l'educazione, oltre che la cultura. Manca l'educazione. Mi ricordo la mia mamma un giorno mi diceva, quando vai nel tram, c'erano le tram in quei tempi, o nella filovia, vi ricordate la filovia? E vedi una signora in piedi, vai a te se io so che devi dare il posto. Sì, buonasera oggi. Un giorno mi ricordo mia sorella, era piena la filovia, e mia mamma sale per ultima, e mia sorella si accomoda, vede la mamma e non si alza, torna a casa. Che lezione! Impara, tua mamma è tua mamma, anziana, anche se non i tempi, ha diritto di mettersi a sedere, tu devi alzare, mamma vieni a sedere. Impara, lezione imparata per tutta la vita questa, amici, tutta la vita. Oggi chi va di moda? Gli psichiatri criminali, gli psicoterapeuti. Quando vengono i ragazzi che studiano psicologia, dico, oh mi raccomando, prendi il ramo criminale, c'è il lavoro sicuro. Purtroppo, è così. Amici, l'uomo di oggi è un uomo sconvolto, è emozionalmente sconvolto, più che in ogni tempo della storia. Dice, con molto umore, alcuni sono stati tentati di rivedere il comandamento di Gesù, perché suoni così, andate in tutto il mondo, mantenete bassa la vostra pressione ed ecco io vi farò personalità ben adattate. Tutto ciò è indicativo del fatto che è mezzanotte nella vita interiore degli uomini e delle donne. Guardiamoci intorno e dentro di noi e vediamo la realtà. È mezzanotte nell'ordine morale. Pensate, un profeta questo. Cioè a mezzanotte i colori perdono i loro caratteri distintivi e divengono cupa ombra di grigio. I principi morali hanno perso i loro caratteri distintivi. Per l'uomo di oggi assoluta ragione e assoluto torto dipendono da ciò che fa la maggioranza, il consenso degli altri. Amici, la verità non dipende dal plausometro. Non è vero ciò che tutti approvano, è vero ciò che è vero. Anche oggi, vedete, la verità non è democratica. Non è democratica, la verità è assoluta. È sempre verità in tutte le latitudini, in tutti i paesi e in tutti i tempi. Dice Luther King, giusto e ingiusto sono relativi ai gusti, alle antipatie e ai costumi di una particolare comunità. Pensate come ha prevenuto il relativismo di oggi, sul bene e sul male, sulla verità e sull'opinione. Già lui l'aveva sentito allora, aveva presentito. Mezzanotte, bella questa espressione, e poi è chiuso. Mezzanotte è l'ora in cui gli uomini disperatamente cercano di obbedire all'undicesimo comandamento. E qual è l'undicesimo? Non farti sorprendere, non farti cogliere. Secondo l'etica di mezzanotte, il peccato fondamentale, cardinale, è lasciarsi cogliere, cioè, e la virtù cardinale è calarsi di impiccio. Va bene mentire, ma si deve mentire con eleganza e finezza. Va bene rubare, ma saper rubare con grande intelligenza. È lecito anche odiare, ma se uno riveste l'odio con i paramenti dell'amore, va bene anche quello. Il concetto darwiniano della sopravvivenza dei più adatti, secondo cui i più deboli soccombono, i più adatti emergono e vivono, è stato sostituito da una filosofia della sopravvivenza del più furbo. Quindi non va avanti il più onesto, il più furbo. Qui sembra proprio una pagina scritta stamattina sul giornale questa, eh? E dice, questa mentalità ha prodotto un tragico rovesciamento delle norme morali. È la mezzanotte della degenerazione morale, del caos, dell'anarchia morale, che si fa sempre più profondo e consistente. Martin Luther King. Beh, amici, scusatemi della lunghezza, ma queste cose sono troppo belle. Vale la pena sentirle. Qui sono profeti, sono quelli che hanno segnato la storia. Ecco, chiediamo oggi in questa Eucaristia che non si faccia mai mezzanotte nella nostra famiglia, nel nostro cuore e nella nostra nazione. Non mezzanotte nell'ordine sociale, non mezzanotte nell'ordine individuale e psicologico, e soprattutto non si faccia mai mezzanotte nell'ordine morale del bene e del male.